Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. In questo podcast io e Valeria, esperta di virologia e ricercatrice all'Università di Ginevra, cerchiamo di fare chiarezza sul coronavirus Covid-19. Tentiamo di farlo con pacatezza e oggettività scientifica. In questa puntata, a rispondere alle mie e vostre domande da profano, c'è anche Massimo Polidoro, scrittore, divulgatore scientifico e segretario nazionale del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, fondato, tra gli altri, insieme a Piero Angela. Oggi è il 6 marzo 2020. Ciao Valeria e grazie Massimo di esserti unito a noi.
Un piacere.
Ciao e grazie Massimo anche da parte mia.
In queste settimane i giornali sono colmi di notizie sul coronavirus e naturalmente anche sui social e tramite le applicazioni di messaggistica istantanea abbondano notizie false riguardanti la sua origine. Qualcuno dice che fosse stato previsto da Nostradamus, come hai recentemente spiegato in un tuo video sul canale YouTube. Qualcun altro sostiene che sia stato sviluppato dagli Stati Uniti allo scopo di mettere in ginocchio la Cina, mentre qualcun altro dice l'opposto, cioè che è stato creato in laboratorio dalla Cina e sia in qualche modo sfuggito di mano. Massimo, non ti chiedo di controbattere a tutte queste teorie, non solo perché sono la punta di un iceberg ben più voluminoso, ma anche perché faticheremo a stare nei 10 minuti che ci siamo imposti. Quello che ti voglio domandare è: per quale motivo in momenti come questi abbondano le teorie complottiste?
Beh, hai sicuramente ragione intanto sul fatto che c'è solamente la punta dell'iceberg, quella, le teorie del complotto sul coronavirus, continuano ad aumentare, se ne sono sempre di più e naturalmente, come sempre succede con le teorie del complotto, una è in contrasto con l'altra, cioè se è vera una non può essere vera l'altra, e questo ci dà un'idea insomma della varietà dei pareri che si possono incontrare. Però non è una, diciamo così, una situazione peculiare di questo momento, cioè non è il coronavirus e questa diffusione dell'epidemia che scatena le teorie del complotto, è in generale qualunque situazione di crisi che attraversa una società, come può succedere con gli attacchi terroristici, con cambiamenti politici molto rapidi, crisi economiche. È successo tante volte in passato, è successo con la rivoluzione industriale, è successo in occasione della Seconda Guerra Mondiale, naturalmente è successo con l'assassinio del presidente Kennedy, con gli attentati dell'11 settembre. Quindi ogni volta che ci sono eventi che scuotono il mondo in qualche modo, c'è sempre un esplodere di teorie del complotto, e il motivo, se vogliamo, va un po' ricercato nel fatto che in quel momento non ci sono troppe certezze, no? Come adesso purtroppo non abbiamo certezze su quello che sta accadendo, non sappiamo se e quando finiranno le cose, in che modo, viviamo in uno stato di incertezza e anche di minaccia, se vogliamo. Ed ecco che queste sono proprio le condizioni ideali per far nascere le teorie del complotto. Perché? Perché cercano di dare un ordine, cercano di dare un senso a quello che sembra il caos.
Cioè tu dici c'è una propensione nostra, naturale, a trovare una causalità, un pianificatore, un organizzatore.
Sì, esattamente. Cioè noi facciamo fatica ad accettare che quello che avviene nel mondo sia il frutto della casualità o che sia al di fuori del nostro controllo. Sembra un paradosso, ma le persone si sentono molto più rassicurate a immaginare che una congrega, una loggia di potenti pianifica qualunque fatto avviene nel mondo, che sia una rivoluzione, che sia un colpo di Stato, che sia un attentato per finalità losche di ogni tipo, piuttosto che immaginare che queste cose possano accadere del tutto, in maniera del tutto imprevedibile. È molto più rassicurante pensare che gli attentati dell'11 settembre, se li sono organizzati gli Stati Uniti, la più grande potenza militare che c'è nel mondo, piuttosto che immaginare che persino quella potenza può essere messa in crisi da un gruppo di attentatori improvvisati, no? Ovviamente adesso ci sembra impossibile che possa accadere una cosa del genere, che dei dirottatori possano dirigere degli aeroplani su dei grattacieli a New York, perché oggi ci sono delle condizioni, diciamo così, di sicurezza che lo renderebbero molto molto più difficile, se non impossibile, ma a quell'epoca nessuno ci aveva mai pensato e ovviamente non c'erano. E la stessa cosa per quello che riguarda un altro caso, l'assassino del presidente Kennedy. Immaginare che l'uomo più potente del mondo, tra i più amati dell'epoca, possa essere eliminato da un signor nessuno, come era Lee Harvey Oswald, l'assassino che ha ucciso il presidente perché si è trovato nel posto giusto al momento giusto, è qualcosa che non sembra avere senso e non sembra essere equilibrato. Cioè non c'è equilibrio tra l'uomo più potente e l'uomo più insignificante, no? E allora, per restituire questo equilibrio, si immagina che ci sia un complotto che, insieme all'uomo insignificante, oppure senza l'uomo insignificante, ci siano stati la CIA, il KGB, l'FBI, la mafia, Castro, i cubani, eccetera, eccetera. Insomma, in questo modo si cerca di riequilibrare le cose, di immaginare che effettivamente un disastro così grande è stato provocato da un complotto altrettanto grande. Però, ecco, per concludere, questa sensazione, questa propensione, se vogliamo, a immaginare questo tipo di spiegazioni, anche in mancanza di prove, perché naturalmente teorie di complotto nascono proprio perché c'è l'incertezza, ma anche in assenza di prove, Pasolini ci ricorda, come diceva lui stesso, insomma, che le teorie del complotto ci fanno delirare perché ci rendono in qualche modo accettabile il fatto di doverci confrontare con una realtà che ci fa male.
Chiarissimo. Valeria, ti chiedo, ci sono prove del fatto che questo virus abbia origine naturale e non sia stato creato in laboratorio?
Questo virus non l'abbiamo mai visto prima, sappiamo però che è molto simile a un virus che era già stato isolato precedentemente dai pipistrelli. Molto simile vuol dire più del 96% di somiglianza. E per di più le differenze tra il virus dei pipistrelli e quello attuale sono completamente nuove, cioè cose che nessuno aveva mai visto in nessun altro virus, quindi delle mutazioni che non abbiamo in altri coronavirus, ad esempio. Questo è l'unico, diciamo, solo la natura è capace di crearlo. E l'altra cosa da menzionare è che sapevamo perfettamente che c'erano moltissimi coronavirus negli animali, in particolare nei pipistrelli, ed erano in un certo senso dei sorvegliati speciali. Da una parte un po' l'emergenza di coronavirus ce l'attendevamo, dall'altra sapevamo che il serbatoio erano i pipistrelli e infatti il virus più simile viene dai pipistrelli, con però delle mutazioni che non abbiamo mai visto prima. Quindi nemmeno a farle apposta o a inventarle non avremmo avuto nulla da cui copiare per farle così, mettiamola così.
Certo, grazie mille Valeria e grazie ancora Massimo.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Potete seguirci su Twitter all'indirizzo @paziente0pod, sempre su Twitter ci trovate con i nostri nick @ValeriaCagno, @LorenzoPaletti e @MassimoPolidoro. Potete trovare Massimo anche su YouTube cercando il suo nome. Se invece volete scriverci, la nostra mail è info@paziente0.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.